Sia, Signore, benedetto è il tuo nome, il nome di Gesù che è al di sopra di ogni altro nome. Sia, Signore, siamo qui tornati perché vogliamo lodarti, vogliamo benedirti, vogliamo incontrarti, vogliamo fare tesoro di questa serata, perché tutto ciò che udiranno i nostri orecchi possano prendere possesso non solo nel nostro cuore ma nelle nostre vite. Perché vogliamo, Signore, imparare da Te che sei il nostro Signore. Vogliamo essere questa sera coccolati della Tua parola. Grazie, Signore, perché Tu sei il nostro Dio, perché Tu sei Gesù, il nome al di sopra di ogni altro nome. Lode e gloria a Te, Signore Gesù, per quello che sei per ciascuno di noi. Alleluia, il Tuo nome santo, tanto, tanto, tanto.
Benvenuto a tutti, è un momento particolarmente bello e intenso, quello in cui sentiamo il bisogno di dare spazio a Dio, alla Sua parola. Chiediamo a Lui di rimettere ordine nella nostra vita. Noi diciamo esercizi spirituali, vuol dire che c'è un esercizio, c'è un cammino da fare e c'è lasciare spazio allo Spirito Santo che opera, che attraverso la parola persuade, tocca il nostro cuore, e noi vorremmo chiedergli che ci aiuti a riordinare la nostra vita. C'è con noi Don Walter Magnoni, è un uomo saggio, è un uomo di molta sapienza, ha anche un incarico molto particolare, è incaricato dell'ufficio della pastorale sociale del lavoro per tutta la diocesi, e è un amico, è un fratello in Cristo, e credo che ci potrà aiutare molto in questo cammino. Credo che sia giusto che proprio iniziando invochiamo lo Spirito Santo che agisca in Don Walter e in tutti noi che ascoltiamo, che vogliamo accogliere, lasciarci stimolare a questo cammino.
Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: chi sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò: che cosa? Gli risposero: tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti, i nostri capi, lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ed egli disse loro, sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti, non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero, resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro, non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano, davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare del pane. Parola del Signore. Beh, anzitutto sono contento di essere qui con voi stasera. Un po' mi sento a casa, perché in prima fila ci sono le suore che vedo ogni mattina. E poi ho visto Valeria, Lola, Mietta e un po' di altre persone che conosco, Don Giorgio. E poi questa è una basilica bellissima. E allora sono contento di poter condividere con voi queste serate. Ha detto bene Don Giorgio, esercizi spirituali. Gli esercizi richiedono impegno, per cui un pochettino di fatica fa parte. Ci sono gli esercizi atletici e gli esercizi spirituali. Entrambi servono per migliorare. Gli uni migliorano la prestazione corporea, gli altri quella spirituale. Una fatica che però poi porta giovamento. Questo deve essere il nostro desiderio. Un maestro degli esercizi spirituali è stato Sant'Ignazio di Loyola, il quale diceva che noi non dobbiamo preoccuparci di soffermarci su tutto un brano, ma di scegliere qualcosa e di provare a gustarlo in profondità. Allora voi questa sera, delle parole che io vi dico e di questa parola che abbiamo ascoltato, non dovete preoccuparvi di tenere tutto, ma semplicemente ciò che lo Spirito suggerisce alla vostra vita, quella è la parola su cui dovete soffermarvi e lasciare che quella parola faccia come la goccia che cade ininterrottamente sulla pietra. La goccia scava la pietra. La parola scava anche cuori di pietra e penetra e inonda il cuore. Carlo Maria Martini, commentando questa pagina in una lettera pastorale intitolata Partenza da Emmaus, faceva una preghiera con cui voglio iniziare. Lui scriveva, Signore Gesù, grazie perché ti sei fatto riconoscere nello spezzare del pane. Mentre stiamo correndo verso Gerusalemme, il fiato quasi ci manca per l'ansia di arrivare presto. Il cuore ci batte forte per un motivo ben più profondo. Dovremmo essere tristi perché non sei più con noi. Eppure ci sentiamo felici. La nostra gioia è il nostro ritorno frettoloso a Gerusalemme, lasciando il pranzo a metà sulla tavola, esprimono la certezza che tu ormai sei con noi. Ci hai incrociati poche ore fa su quella stessa strada, stanchi e delusi. Non ci hai abbandonati a noi stessi e alla nostra disperazione. Ci hai inquietati con i tuoi rimproveri, ma soprattutto sei entrato dentro di noi. Ci hai svelato il segreto di Dio su di te, nascosto nelle pagine della Scrittura. E poi, più avanti dicono, ti rivolgeremo questa preghiera spontanea, appassionata, infinite altre volte nella sera del nostro smarrimento, del nostro dolore, del nostro immenso desiderio di te. Ma ora comprendiamo che essa non raggiunge la verità ultima del nostro rapporto con te. Infatti, tu sei sempre con noi. Siamo noi invece che non sempre restiamo con te, non dimoriamo in te. Per questo non sappiamo diventare la tua presenza in mezzo ai nostri fratelli. Per questo, o Signore Gesù, ora ti chiediamo di aiutarci a restare sempre con te. Signore, Gerusalemme è ormai vicina. Abbiamo capito che essa non è più la città delle speranze fallite, della tomba desolata. Essa è la città della cena, della Pasqua, della suprema fedeltà, dell'amore di Dio per l'uomo, della nuova fraternità. Da essa muoveremo lungo le strade di tutto il mondo per essere testimoni della tua risurrezione. Sono parole bellissime queste di Carlo Maria Martini, che valgono ancora oggi per noi, anche in questa sera. Allora, muovendomi nello stile della Lectio Divina, anzitutto voglio con voi ripercorrere il testo per lasciare che la parola inizi a parlare al nostro cuore. Il testo inizia così: due uomini in cammino, due uomini che camminano e che conversano tra loro. Due è lo stile della missionarietà, li mandò a due, e due uomini hanno una meta, non stanno vagabondando, vanno in una direzione precisa. Questa meta è Emmaus. Li aspetta una bella camminata, 11 chilometri, che fatti con un buon passo sono comunque almeno un paio d'ore di strada. E quindi vi è anche tempo per parlare. E di che cosa si poteva parlare? Tutti parlavano di una cosa accaduta in quei giorni, di quell'uomo ucciso in croce. Era il fatto di attualità più importante. E mentre queste due persone stanno camminando in questo lungo tragitto, Gesù in persona si accosta a loro, si mette in cammino. Ma gli occhi dei due non riescono a riconoscerlo. Fermatevi su quegli occhi. Sant'Ignazio ci insegna a fare le composizioni di luogo, cioè anche l'immaginazione è importante. Immaginatevi la scena. Com'erano gli occhi di due persone tristi che non sanno riconoscere quel Gesù che è accanto a loro. E dagli occhi al volto il passo è breve. Il Vangelo ci dice che avevano un volto triste. Spesso sono i nostri occhi a rendere triste il nostro volto. Ma non solo. C'è anche la fronte corrugata, vi sono tanti piccoli particolari che manifestano al mondo, senza bisogno di parole, la tristezza del cuore. Non è forse vero che a volte noi incontriamo persone che prima ancora che parlino, noi vediamo che quel volto ci sta dicendo qualcosa di ben chiaro, di ben specifico. C'è un linguaggio non verbale dei volti che va scrutato. Gesù li vede, capisce che non lo possono riconoscere. Con quei volti e quegli occhi tristi non vedono mica la bellezza del Cristo risuscitato. Uno dei due si chiama Cleopa. È la prima volta che compare nel Vangelo di Luca questo nome e siamo alla fine. Non sappiamo chi sia. Di lui Luca ci narra lo stupore per il forestiero che non sa dei fatti di Gesù. E questo particolare ci rivela della morte di Gesù, di cui se n'era parlato tanto. Poi, come tutte le notizie, basta un fatto nuovo e quello prima si è dimenticato. Ma in quel momento era la notizia del giorno, perché noi siamo così. Adesso si parla di una cosa e già quella del giorno prima è dimenticata. Ma in quel momento la notizia era quella di Gesù, quindi come poteva quel forestiero non sapere? Gesù, che però loro non sanno essere Gesù, vuole che gli narrino i fatti. Gli interessa capire come descrivono gli avvenimenti. Far narrare le persone è sempre utile, anche nei dialoghi d'aiuto che voi avete. Fatele parlare le persone, lasciate che narrino. E così Gesù è ricordato come il Nazareno, è descritto come un profeta potente in parole e opere, un potente che dava fastidio, un profeta potente in parole e opere che però dava fastidio ai potenti, che l'hanno fatto condannare, morire crocifisso. Ed ecco che lì esprime questo discepolo che narra tutta la sua delusione, in quell'espressione che dice così: noi speravamo, il verbo è declinato all'imperfetto, come se ormai quella speranza non c'è più. Noi speravamo che lui fosse il liberatore, ma ormai sono 3 giorni che è morto. Sì, certo, ci sono le donne, ma chi si fida delle donne? Sono andate al mattino alla tomba, l'hanno trovata vuota, e sempre queste donne hanno detto che degli angeli gli hanno parlato e hanno detto che Gesù è vivo. Ma gli uomini, che sono quelli che contano, sono andati a vedere, hanno visto la tomba vuota, ma lui non l'hanno visto. Come si fa a credere a delle donne? Gesù ascolta, ma parte subito con un duro rimprovero. Letteralmente Gesù dice: voi siete senza pensiero e lenti di cuore. Viene in mente il rimprovero che Yahweh fa al popolo di Israele, detto di dura cervice e dal cuore incirconciso. Quante volte anche noi assomigliamo a questi discepoli, assorbiti nei nostri 1000 pensieri, preoccupazioni e privi del pensiero di Dio. Abbiamo un cuore lento e appesantito che non riesce più ad amare. A volte siamo così. Io a volte mi riconosco in quei 2 discepoli. Ma Gesù smaschera il vero problema, il vero peccato. Qual è il grande peccato? L'incredulità. L'incredulità. Forse dovremmo ascoltare meno le nostre paure e ascoltare di più la parola di Dio. E Gesù usa una pedagogia molto chiara. Partendo da Mosè, dai profeti, rilegge tutta la scrittura, mostrando che tutto è in preparazione alla sua venuta. I teologi vi direbbero che viene compiuta una rilettura cristologica di tutta la parola. Di fatto noi sappiamo che dobbiamo partire dalla fine, è dalla Pasqua che nasce la fede e tutta la storia è scritta da lì. I Vangeli sono scritti tutti dopo la Pasqua e la Pasqua è il centro della nostra fede, Gesù è il Cristo. Questa è la nostra fede, non è che ce ne sono tante altre. E se perdiamo quel senso, perdiamo tutto. Passo dopo passo, 11 chilometri sono percorsi, si arriva alla meta. Gesù è compagno di cammino discreto, fece come se dovesse andare oltre, senza violare la libertà delle persone. Ha detto quello che doveva dire, è stato a fianco, li lascia. Non costringe mai nessuno a stare con lui. Ci torneremo su questo aspetto. Così era anche prima della Pasqua. Ve lo ricordate quel giorno in cui Gesù aveva fatto quel lungo discorso sul pane? Quella parola è troppo dura, tante persone se ne vanno. E lui cosa fa? Dice ai discepoli: volete andarvene anche voi? E Pietro che risponde: Signore, ma da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna, noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Signore. Però questo era lo stile di Gesù. Lo stile di Gesù ci libera da qualsiasi tentazione di possessività. Dico questo in giorni segnati da uccisioni, per rapporti malati, dove non si accetta la libertà dell'altra persona. Quante volte rapporti d'amore o di presunto amore diventano rapporti di violenza che arrivano alla morte. Resta con noi, è bella questa parola, resta con noi. Malgrado Gesù sia stato duro con loro, i discepoli hanno sentito che quell'uomo aveva detto a loro qualcosa di significativo. Infatti questi cuori da ardenti, da lenti sono diventati ardenti. Il cuore lento diventa ardente. Ma è così, se noi stiamo bene con qualcuno, vorremmo che stesse sempre con noi. Credo sia normale. E così allo spezzare del pane, in quel piccolo gesto lo riconoscono. E allora tutto diviene accelerato. Senza indugio, tornano a Gerusalemme per testimoniare i fatti vissuti. Allora, questo è il brano e questi erano gli spunti di Lectio. Adesso io voglio darvi 5 spunti di meditazione, cioè provare a partire dal testo ad allargarci un pochettino e a dialogare anche con la nostra vita. Cosa dice questa parola alla mia vita questa sera? Primo spunto: il volto triste. Sottotitolo: quando la tristezza prende possesso nel nostro cuore. Questo brano ci narra di uomini e donne tristi, delusi e scoraggiati. E che cosa c'è all'origine di questa tristezza e delusione? C'è la morte di una persona cara. Gli psicologi ci direbbero che è una tristezza necessaria per elaborare il lutto e riprendere a vivere. Però qua c'è qualcosa di diverso, qualcosa di assolutamente nuovo e inedito. Il morto non è più morto, ma è risorto e bisogna saperlo vedere. non bastano alcuni segni. La tomba vuota e le parole degli angeli non sono sufficienti. Purtroppo le donne, sante donne, non sono credute. Loro, che sono le prime missionarie, restano schiacciate dal dolore di una cultura che non valorizza il femminile. E forse qualche passo dovremmo farlo ancora oggi. E allora nella preghiera prova a chiederti: quando gli occhi diventano ciechi di fronte a Cristo e non lo sai più riconoscere? Prova a pensare alla tua vita. Quali sono stati i momenti nei quali maggiormente la tua speranza è stata tentata di diventare disperazione? Perché qui il problema è l'accecamento causato dal dolore. Gesù è lì, ma non lo vedi. Prega per coloro che a causa della morte di cari o della malattia hanno smesso di credere, magari dicendo parole simili a queste: non posso credere in un Dio che permette certe cose. Quante volte le abbiamo sentite queste parole? Solo chi riesce a entrare nel mistero di un padre che lascia che il figlio muoia in croce per amore può entrare nella logica di Dio e liberarsi da quella che aveva Giobbe, per cui il male era collegato necessariamente alla colpa. Nella preghiera intercedi per i volti tristi e senza speranza che incontri, per chi è senza lavoro, per chi è malato, per chi è depresso, per chi è ferito nell'amore, per chi si sente solo, per chi vive lontano dalla sua terra e sente nostalgia, per chi è schiavo del sesso, della droga, del gioco. Prega per dei volti, però. Secondo spunto: il rischio dell'incredulità. Noi speravamo. Può accadere che si smetta di credere, che non si sente più la presenza di Dio, si teme che si stia sbagliando tutto, e allora si cerca qualcosa di più tangibile, perché le cose di questo mondo allora diventano più allettanti. Ma nel Vangelo ascoltato abbiamo detto che Gesù smaschera l'incredulità. Per aiutare chi rischia di smettere a credere, appare importante ristabilire la memoria. Nel romanzo di Elie Wiesel, L'oblio, che forse qualcuno di voi ha letto, l'anziano protagonista, rivolgendosi a Dio, afferma: tu che prevedi l'avvenire degli uomini, aiutami a non staccarmi dal mio passato. Tu che prevedi l'avvenire degli uomini, aiutami a non staccarmi dal mio passato. Come a dire, per usare l'espressione di un filosofo francese che si chiamava Paul Ricoeur, che dobbiamo lavorare la memoria per aprire un futuro al passato. E ritornando ancora al libro di Wiesel, sempre questo anziano prega così: Dio di verità, ricordati che senza la memoria la verità diventa menzogna, perché essa non prende che la maschera della verità. Senza la memoria la verità diventa menzogna, poiché essa non prende che la maschera della verità. Ricordati che è grazie alla memoria che l'uomo è capace di ritornare alle fonti della propria nostalgia per la tua presenza. E quello di Gesù è un esercizio di memoria. Penso sia utile ripensare alla nostra storia, a quei momenti in cui abbiamo sentito la presenza di Dio nella nostra vita. Quali sono stati i momenti e le parole che ti hanno fatto ardere il cuore? quali sono i brani della Bibbia che ti sono più chiari, più cari, più significativi? Io mi ricordo che da adolescente, ascoltando quel brano del quinto capitolo di Luca, dove lui dice: prendi il largo, gettate le reti per la pesca, io provai come un brivido. Quel brano smuoveva in me, adolescente scanzonato, il desiderio di dono, la voglia di giocare la mia vita per il Signore, lasciare le reti per seguirlo. Avevo circa 17-18 anni, facevo il catechista dei ragazzi delle medie, dell'oratorio, e stavo spiegando ai ragazzi del catechismo proprio quel brano. E a un certo punto Stefano, uno di loro, mi interruppe e mi chiese: ma tu non hai mai pensato di farti prete? Proprio su quel brano che mi scuoteva. Domanda fulminante mentre stavo spiegando quel brano che mi aveva fulminato. Nei momenti di fatica vedo che mi aiuta a ripensare i momenti in cui ho sentito forte il suo amore. La parola ricordata aiuta il cuore ad ardere e vince le nostre paure. Dall'incredulità ci salva la memoria. Terzo spunto, fece come se dovesse andare più lontano. Sottotitolo: amare senza possessività. Gesù cammina con noi, si affianca nel nostro percorso, ci suggerisce parole per far ardere il cuore, ma la scelta di Dio non è mai quella di costringere nessuno. Gesù conosce il rifiuto e non è mai invadente. Io guardo a questo stile che propone ma non impone, e vi scorgo una pedagogia da fare nostra. La possessività è sempre in agguato, soprattutto laddove si ha a che fare con gli affetti. Penso al rapporto amoroso, ma anche a quello con i figli. Nella mia vita ho incontrato un prete che, se non facevo come voleva lui, mi metteva il muso. Il giorno che ha lasciato la parrocchia per un'altra destinazione, ho come sentito un senso di liberazione. Anche nell'educazione alla fede apprezzo sempre chi educa al discernimento, favorendo la formazione della coscienza, piuttosto di chi impone sempre e dice cosa fare senza lasciare spazio alla libertà delle persone. Come fare con i figli che non vogliono più venire a messa? Come essere credenti dentro a contesti poco religiosi? Come vivere il nostro essere cristiani sui luoghi di lavoro? Tre domandine da niente, lo so, però a tutte queste domande rispondo guardando a Gesù, al suo stile d'azione in questa pagina di Vangelo. Gesù dice con franchezza le cose, non tace il suo pensiero e consegna ai discepoli gli strumenti per comprendere la realtà, per capire che lui era risorto, ma non impone la fede, anche perché si crede solo per libera scelta e mai per imposizione. Gesù piuttosto è un maestro del desiderio, nel senso che fa scaturire nelle persone le domande di fede. Pensate ai dialoghi con la Samaritana, con Nicodemo, con Zaccheo. Com'è lo stile di Gesù? Propone ma non impone, fa vedere dei sentieri che sembravano non esistere, e le persone poi sono felici. Un genitore credente soffre nel vedere l'indifferenza verso la religione del proprio figlio. Ma se questo è ormai cresciuto, accetta le sue scelte, ma non per questo smette di volergli bene, di pregare per lui e di essere il più possibile coerente nel vivere una vita conforme alla fede professata. Però in questo stile c'è un far crescere i desideri. Prima di far finta di allontanarsi, il Signore tocca il cuore dei discepoli. Questo è lo stile che ci insegna oggi. Alla vigilia del suo ingresso in diocesi di Milano, la sera del 23 settembre scorso, il vescovo Mario Delpini ha chiesto ai seminaristi un regalo. Li ha convocati qui, a San Lorenzo alle Colonne, e ha chiesto di pregare con lui in chiesa. Poi ha detto loro: «Ora uscite e chiamate i giovani che ci sono in piazza e dite loro: il vescovo vuole incontrarvi, ascoltarvi e imparare da voi. Cosa avete da dire al vescovo?» Allora i seminaristi, un po' imbarazzati, sono usciti e sono andati, hanno portato lì i giovani. Io ero lì col vescovo, li vedevo. C'erano pure gli spacciatori, quelli che quando passo mi dicono: «Ehi zio, vuoi del fumo?» C'erano anche loro. Sono venuti. Ed era bello vedere che il vescovo non aveva cose da dire loro, ma gli chiedeva: «Voi cosa volete dirmi?» E questi rimanevano quasi spiazzati. Una chiesa che ci ascolta. Una chiesa che ci ascolta. Che prima di dirci cosa dobbiamo fare, ci chiede cosa pensiamo. Beh, non è una brutta idea. Ecco, i desideri a volte per essere detti hanno bisogno di qualcuno che li ascolti. Quarto spunto. Si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. La domanda è: come riconoscere Gesù? Come riconoscere Gesù? I due discepoli, nel gesto dello spezzare del pane, finalmente riconoscono Gesù. Perché egli, pur essendo in mezzo a noi, non viene riconosciuto. Allora, è importante questa domanda: come possiamo riconoscere la presenza di Gesù nella nostra vita? L'Eucaristia è il luogo della presenza reale. Noi possiamo incontrare Gesù che si dona a noi nel sacramento eucaristico, da vivere sempre con grande coscienza e mai come un'abitudine. Dovremmo presentarci all'incontro eucaristico come fanno gli innamorati al loro primo appuntamento. Se devi incontrare una persona importante che ti sta a cuore, ti prepari, non lo improvvisi. Pensi anche al vestito più adatto da mettere. Se sono donne, magari pensano anche al tipo di orecchini e al tocco. Magari non a Sant'Eustorgio, ma a Milano ci sono dei posti che succedono queste cose. Allora, mi ricordo che quando ero adolescente e andavo al mare con i miei genitori, e la domenica si andava a messa, perché comunque sono cresciuto in questa famiglia dove la messa era l'unica cosa che non si saltava mai neanche in vacanza, però io mi ricordo che cercavo la messa più comoda per non perdere l'attività della spiaggia. Andavo svogliato, assistivo alle letture in maniera passiva, mi sorbivo l'omelia del prete pensando a tutt'altro e aspettando che tutto finisse in fretta, perché il mio cuore era in spiaggia. Non riuscivo ancora a cogliere la grandezza di quell'incontro con Gesù. Per me il vero incontro con Gesù, quello che mi ha toccato nel profondo, è stato attraverso i poveri. Ho vissuto per un po' di tempo della mia vita in una casa di accoglienza per stranieri alle porte di Milano. E lì ho proprio percepito con forza la presenza di Gesù dietro a quei volti che bussavano alla porta per chiedere un letto e un piatto caldo. Ho capito il senso di quello straordinario brano di Vangelo di Matteo 25. Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ero forestiero e mi avete accolto. Avevo sete e mi avete dato da bere. Nudo e mi avete vestito. Malato e mi avete visitato. In carcere e siete venuti a trovarmi. Gesù lo incontriamo nell'Eucaristia, è vero, è importantissimo, lo vedremo mercoledì sera, ma lo incontriamo anche nei poveri. Per questo ha ragione Papa Francesco quando ci sprona a guardare negli occhi le persone che aiutiamo. Mi vengono in mente le parole di Don Primo Mazzolari, che diceva: ricordatevi che il giorno in cui noi rifiuteremo il povero, avremo rifiutato il senso della presenza che annulla anche la presenza sacerdotale e la presenza eucaristica. L'Eucaristia e i poveri sono luoghi teologici entrambi decisivi. Cerchiamo insieme Gesù e lasciamo che Lui possa scaldare il nostro cuore. Ultimo spunto, partirono senza indugio. Sottotitolo, quando la pigrizia scompare. Questa pagina si sofferma molto sul viaggio di andata da Gerusalemme a Emmaus, ma non dice nulla del ritorno improvviso e non pianificato. Sappiamo solo che fu senza indugio. Diventa facile per noi immaginare questi uomini rinvigoriti dall'incontro con Gesù. Sembravano stanchi, mentre vanno a Emmaus sembrano i classici adolescenti che si trascinano fuori da scuola, o ancora di più mentre vanno a scuola, quando non ci hanno voglia. E invece il ritorno ce lo immaginiamo veloce. Eppure avevano già 11 chilometri alle spalle, eppure era già sera. La speranza ritrovata è generatrice straordinaria di nuove energie. A volte ci sentiamo stanchi e la pigrizia può avere gioco facile nello spingerci su un comodo divano, magari accendendo la TV che ha programmi adatti per spegnere la mente. E però è così. Uno dice: ma io stasera vado a Sant'Eustorgio o mi sparapanzo sul divano? È un discernimento, anche questo. La pigrizia entra nel cuore di chi non ha sussulti e così la routine prende la vita. Può capitare che delusioni e acciacchi della vita portino a perdere entusiasmo e vigore. Può capitare a giovani e adulti. C'è uno scrittore che si chiama Michele Serra, che in un libro intitolato Gli sdraiati scrive così. Sta descrivendo il figlio adolescente. Eri sdraiato sul divano, dentro un accrocco spiegazzato di cuscini e briciole, annoto con zelo scientifico e nessun ricamo letterario. Sopra la pancia tenevi appoggiato il computer acceso. Con la mano destra digitavi qualcosa sullo smartphone. La sinistra seminerte reggeva con due dita per un lembo un lacero testo di chimica, a evitare che sprofondasse per sempre nella tenebrosa intercapedine tra lo scrinale e i cuscini, laddove una volta ritrovai anche un wurster crudo, uno dei tuoi alimenti prediletti. La televisione era accesa a volume altissimo su una serie americana nella quale due fratelli obesi con lessico rudimentale spiegavano come si bonifica una villetta dei ratti. Alle orecchie tenevi le cuffiette collegate all'iPod occultato in qualche anfratto. È possibile dunque che tu stessi anche ascoltando musica. Ok, la descrizione di Michele Serra è un po' esagerata, ma rispecchia la tendenza di qualche figlio adolescente. I figli, già ragazzi, che in genere dormono quando il resto del mondo è sveglio e vegliano quando il resto del mondo dorme. Una generazione che si è allungata orizzontalmente nel mondo e forse da quella posizione riesce a vedere cose che gli eretti non vedono più. o non vedono ancora o hanno smesso di vedere. Michele Serra si inoltra in questo misterioso situazione non risparmiando niente i figli e niente i padri. Racconta le stranietà, i conflitti, le occasioni perdute, il montare del senso di colpa. Non è questione di età. Giovani, adulti, anziani possono farsi prendere dalla pigrizia e trastinarsi sulla vita senza sussulti e con volto triste. Ma basta un attimo. Basta un attimo per ripartire senza indugio. Per i due del Vangelo è la bellezza del riconoscere Cristo lo spezzare del pane. Tu come sei quando la pigrizia ti blocca? Conosci persone che andrebbero rimotivate? A volte, se vogliamo andare avanti, dobbiamo avere il coraggio di tornare indietro. Avete mai provato a sbagliare un sentiero in montagna e vi accorgete che o tornate indietro e ritrovate la strada o camminate a vuoto e andate anche nei pericoli? A volte, per andare avanti, dobbiamo avere il coraggio di tornare indietro, tornare alle origini della nostra fede, tornare a Gerusalemme, dove tutto era partito e tutto può ricominciare.
Ci concediamo un po' di tempo di silenzio, facciamo 10 minuti di silenzio totale in cui lasciamo che la parola lavori dentro di noi, che lo Spirito ci aiuti a comprendere, e poi ancora un momento di tempo in cui il silenzio sarà sostenuto da un po' di musica. Poi Don Walter ci dirà un'ultima cosa. Buona meditazione.
Che è proprio la rilettura del testo, come abbiamo fatto. Poi c'è la meditatio, che sono gli spunti di meditazione, 5 che vi ho dato, e poi ne restano altri 3 di momenti. Il terzo momento sarebbe l'orazio, cioè far diventare preghiera quello che la parola ci ha detto, e voi già l'avete fatto. Io vi ho suggerito durante la meditazione di pregare per qualche volto triste. Allora è un po' un compito anche che ci lasciamo, è quello che stasera non chiudiamo gli occhi senza aver detto una preghiera per una situazione di volto e occhi tristi che avete in mente. Poi c'è la contemplatio, che è il quarto momento, che è quando si capisce che non servono più le parole, ma semplicemente si sta in silenzio e ci si lascia portare. È quel momento in cui noi ormai siamo andati più in profondità, una sola parola è diventata significativa. E infine c'è l'azio, cioè l'azione. Noi, la preghiera è un'azione anche, qualcosa che poi entra nella vita. E allora questa sera, come azio, vi suggerisco 2 possibilità. Una delle due o tutte e due. Dicevamo come incontrare Gesù oggi. Allora, l'azio che vogliamo fare, quello che provate a vivere nella giornata di domani, è quello nella giornata di domani provare a incontrare Gesù, o nell'Eucaristia, o nei poveri, o in entrambi. Quindi vuol dire che o partecipate alla celebrazione eucaristica, oppure fate un minuto di adorazione davanti a un tabernacolo, oppure, se non avete questa possibilità, però un povero a Milano lo si incontra sempre. Ci sono più poveri che chiese, e quindi non c'è problema. Quindi non, è impossibile che non si possa fare. Ci alziamo in piedi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.